Benvenuti o bentornati al programma di Radiorama Sound dedicato alla storia sardo-romana. Con oggi si apre la terza puntata su quattro. Io vi ricordo il sito dell'emittente radioramasound.it dove potrete trovare gli episodi precedenti di questo programma. Dunque, avevamo parlato nella scorsa puntata delle strutture principali delle città romane in Sardegna, andando nella descrizione dettagliata di queste strutture, del ruolo che svolgevano e diciamo, delle tipologie che si possono trovare ancora oggi nei reperti, fermandoci soprattutto su Nora, su Tarros e diciamo sui centri più importanti, ovviamente anche Carales. Oggi continuiamo la nostra narrazione, ricontestualizzando storicamente il periodo e quindi avendo anche alcuni cenni in più, sulla cronologia, appunto. Dunque, nel 238 a.C. Roma sottrasse la Sardegna ai cartaginesi e pochi anni dopo l'isola, insieme alla Corsica, divenne una provincia romana. La conquista avvenne senza grandi conflitti urbani. Questo lo possiamo dire perché gli scavi a Cagliari, a Nora, a Tarros e anche a Sulci non mostrano tracce di distruzione o caos. Modifiche come la costruzione di fori e nuovi templi si verificarono lentamente, suggerendo una transizione politica più che militare. La collaborazione dei ceti dirigenti punici e dei mercanti italici già presenti, permise una conquista relativamente pacifica. Le uniche resistenze significative furono la rivolta di Amsicora a Cornus nel 215 a.C., motivata da interessi personali più che da un vero sentimento patriottico, e le scorrerie delle popolazioni interne, soprattutto nel Nuorese, che praticarono la guerriglia e dei saccheggi. Queste azioni furono contenute dalle spedizioni punitive romane celebrate a Roma come trioni che colpirono solo i responsabili senza compromettere il controllo generale. Roma estese rapidamente il proprio dominio dalle pianure fertili del Campidano, dell'Oristanese e del Sulcis alle zone montuose interne abitate da popolazioni di tradizione nuragica. Il nuovo potere si basava su un controllo sistematico del territorio garantito dalla rete stradale e dalle alleanze con le élite locali. Le grandi arterie collegate a centri come Carales e Turris Libisonis permettevano il rapido spostamento di truppe, merci e corrispondenza, e la manutenzione costante di queste vie assicurava la piena integrazione dei territori rurali nella vita economica militare della provincia. Molti villaggi nuragici furono inseriti in questa rete, assumendo ruoli funzionali di stazioni di posta e punti di sosta, senza perdere del tutto le proprie caratteristiche tradizionali. Nelle pianure, specialmente nel Campidano, Roma introdusse insediamenti agricoli organizzati, spesso con piccole strutture termali che servivano sia alla gestione delle terre sia al controllo delle strade. Questi nuclei non corrispondevano alle grandi ville dell'Italia centrale, ma erano capillarmente distribuiti lungo le vie principali. Nelle zone settentrionali e interne le ville marittime erano rare, mentre i villaggi nuragici continuarono a vivere e a utilizzare la nuova cultura materiale romana, integrandola gradualmente nella propria quotidianità. La romanizzazione si diffuse in maniera capillare, arrivando anche nei centri più remoti. L'economia fu organizzata secondo le esigenze romane, con la Sardegna che divenne uno dei principali granai della capitale. Le pianure continuarono probabilmente a praticare la monocultura cerealicola già codificata dai punici, mentre le risorse minerarie dell'Inglesiente, della Nurra e del Sarrabus furono sfruttate fin dall'inizio, così come il legname e il sale, essenziali per la costruzione di navi e la conservazione degli alimenti. Il dominio romano non fu oppressivo su tutti i piani, la tassazione era rigorosa, ma la vita quotidiana dei villaggi interni proseguiva secondo antichi ritmi e la cultura locale si integrò gradualmente con quella romana. Le città puniche furono cooptate nel nuovo sistema, i vecchi incarichi adattati e il culto di Sardus Pater si affiancò alle divinità locali. Mentre la diffusione del cristianesimo dal IV secolo interessò anche le campagne, con chiese rurali spesso collocate lungo i percorsi viari e nei villaggi funzionali alla rete di comunicazione. Infine, anche le lingue e la cultura locale furono profondamente influenzate dal latino, dimostrando che la dominazione romana non si limitò alle città principali, ma raggiunse tutti gli angoli dell'isola, compresi i centri più isolati delle Barbagie. La romanizzazione della Sardegna fu quindi capillare, graduale e strategicamente integrata, combinando controllo militare, infrastrutture, economia e cultura in un processo che trasformò profondamente la vita urbana e la vita rurale dell'isola. L'arte romana, come osservato da Wyckoff, nel 1895, nel Die Wiener Gensis, assume in Sardegna un ruolo peculiare e paradigmatico, testimoniando come l'isola si collochi al crocevia tra influenze puniche, greche e romane. Wyckoff fu il primo a rivendicare per Roma un'arte autonoma che non si limitava a imitare modelli greci, ma sviluppava originalità e innovazione. Questa autonomia si manifesta soprattutto nella ritrattistica, considerata l'emblema della grandezza dell'arte romana. Non un semplice ritratto fisico, ma un medium ideologico e morale capace di trasmettere memoria, valori e modelli di comportamento. Polibio descrive nei dettagli come nelle cerimonie funebri i personaggi illustri si usassero calchi in cera dei volti dei defunti, strumenti di educazione morale per le giovani generazioni, chiamate a emulare la virtù e il valore dei propri antenati. La funzione del ritratto supera quindi la mera somiglianza fisica, assumendo un ruolo pedagogico e propagandistico, volto a perpetuare la memoria collettiva e consolidare le gerarchie sociali e politiche. In Sardegna, l'arrivo di Roma dopo secoli di dominio punico condiziona profondamente la ritrattistica locale. La cultura punica, caratterizzata da una marcata tendenza all'aniconismo, limita la diffusione del ritratto nella sfera privata, riservandone l'uso principalmente a esponenti della classe dirigente proveniente dal centro dell'impero o alla famiglia imperiale. Il solo ritratto repubblicato di dimensioni reali rinvenuto a Cagliari risale a un periodo di massima fioritura della ritrattistica romana. Rappresenta un uomo di una certa età con rughe profonde sulle guance, fronte spaziosa e occhi penetranti, e la bocca leggermente rialzata e orecchie a sventola. La pettinatura ricorda Alessandro Magno, un richiamo ideologico alla grandezza storica e alla legittimazione del potere, richiamando anche la tradizione pompeiana. L'opera testimonia la combinazione di austerità romana e raffinatezza ellenica, riflettendo le contraddizioni culturali della tarda Repubblica, quando la critica alla cultura greca conviveva con la sua appropriazione stilistica e personale. Il panorama sardo si arricchisce ulteriormente con l'età imperiale, in particolare con la dinastia Giulio-Claudia, quando la produzione di ritratti imperiali e di figure iconiche diventa più sistematica. Sant'Antioco rappresenta un esempio straordinario, con una serie di statue e teste raffiguranti Tiberio, Claudio e Druso Minore, oltre a statue acefale e iconiche probabilmente collocate nel foro cittadino. Il ritratto di Tiberio mostra caratteristiche iconografiche del tipo dell'adozione, con fronte spaziosa, occhi grandi e mento carnoso, pettinatura a ciocche parallele e forcella centrale, un richiamo immediato alla propagazione del modello ufficiale. Claudio è raffigurato in età giovanile, contraddicendo l'età reale, ma conformandosi a quanto mostrato dalla serie monetali del 41 d.C., mentre Druso minore si distingue per il naso aquilino, fronte sfuggente, mento tondeggiante e ciuffo centrale, indossando una corazza ellenistica con gorgoneion, paludamentum e sandali, combinando autorità militare e ideologia imperiale. La coerenza stilistica e iconografica tra i ritratti conferma l'attività di una bottega urbana responsabile della diffusione dei modelli ufficiali nella provincia. Cagliari e Olbia forniscono ulteriori testimonianze significative. Da Cagliari provengono il busto frammentario di Augusto, tipo prima porta, e una serie di statue di Nerone, Domiziano, Traiano, Marco Aurelio e Faustina Minore. La presenza di tali opere si lega a proprietà terriere, fabbriche e interventi pubblici della famiglia imperiale, dimostrando la stretta relazione tra produzione artistica e potere politico. Alcune statue, come il Nerone in bronzo rinvenuto in un relitto affondato a Olbia, evidenziano come il materiale, più che funzionare, più che assurgere a una funzione storica o artistica, fosse determinante. Il bronzo veniva riciclato e trasformato con la perdita del valore iconografico a favore di quello monetario. La Sardegna presenta un'ampia varietà di statue iconiche, sia maschili sia femminili, spesso votive o decorative, raffiguranti divinità, membri della famiglia imperiale e cittadini in contesti ufficiali o domestici. Le figure femminili da Porto Torres, Quartuccio e Euta seguono il modello della core parassitelica, con chitone e imation sovrapposti. Pieghe dei tessuti modellate per evidenziare il corpo e acconciature complesse con trafori e trecce. Le statue maschili, togate o loricate, talvolta nude in stile eroico, riprendono modelli ellenistici come lo Uthmantel o Zeus seduto. Le statue acefale, spesso associate alla famiglia imperiale, sottolineano la funzione propagandistica dell'arte. La produzione votiva comprende bronzetti ex voto, rappresentazione di larie e divinità come lo Jupiter, Dolichenus, Aristeo e Sabazio, spesso corredati di simboli rituali complessi, con mani piegate, serpenti o figure protettive, e tutto ciò rivela l'interconnessione tra religione, ritualità e arte. Le sculture in bronzo di grandi dimensioni come il Nerone di Olbia o un dito rinvenuto ad Antas testimoniano la produzione monumentale purtroppo spesso perduta per il riciclo dei materiali. La piccola bronzistica votiva e decorativa invece era più diffusa e versatile, impiegata per lucerne, suppellettili, elementi decorativi di mobili o carri con soggetti realistici e stilizzati insieme, come gladiatori, musicisti o uomini anziani accompagnati da giovani assistenti. Oscillum, erme e statuette completano il repertorio con attenzione ai dettagli iconografici e simbolici, teste di divinità, panno o efebi alati, spesso in basso o alto rilievo, con abbondante uso del trapano per i dettagli. Chiaramente si intende trapani a mano. Il ritratto in Sardegna funge quasi esclusivamente da strumento di propaganda riservato alla famiglia imperiale e ai funzionari inviati da Roma, con pochissime eccezioni di ritratti di magistrati locali, come dimostrato dalla moneta carolitana raffigurante i suffeti Aristo e Mutumbal Ricoce. La combinazione di tradizione punica, influenza greca e pratiche romane evidenzia la complessità culturale dell'isola e il ruolo strategico del ritratto nel consolidamento del potere. In Sardegna il ritratto non diventa espressione privata o locale, ma veicolo di memoria, propaganda e legittimazione. La funzione ideologica dell'arte sarda si estende alla produzione votiva e decorativa, creando un sistema complesso di comunicazione visiva. Ogni opera, dal busto imperiale alla statuetta votiva, trasmette valori etici, memoria storica e legittimazione politica. La contaminazione di culture diverse genera un linguaggio artistico unico in cui reale e ideale coesistono, memoria collettiva e propaganda politica si intrecciano e la funzione educativa diventa intrinseca all'opera stessa. La Sardegna si conferma così laboratorio provinciale dove modelli ufficiali romani e influenze greche vengono recepiti, reinterpretati e diffusi, producendo una memoria visiva coerente e funzionale al potere. La produzione artistica sarda, con la varietà dei materiali, soggetti e funzioni, dimostra come le comunità locali sapessero appropriarsi strategicamente dei modelli importanti, creando un dialogo sostanziale e costante tra il centro e la provincia, tra il reale e l'ideale e soprattutto tra la memoria collettiva e, come abbiamo detto, la propaganda. Ogni ritratto, statuetta, bronzetto o erma partecipa a un sistema integrato in cui l'educazione, la commemorazione dei soggetti al potere si fondono con qualità artistica e raffinatezza stilistica. Quando invece si affronta il tema della coroplastica votiva di età romana in Sardegna, ci si trova di fronte a una produzione articolata e complessa che si colloca all'intersezione tra influenze puniche, ellenistiche e romane, ma con evidente grado di autonomia locale. La scultura ittile sarda non si limita a oggetti ornamentali o votivi isolati, ma costituisce un sistema coerente di comunicazione visiva e in grado di trasmettere valori religiosi, sociali e simbolici attraverso una molteplicità di forme, materiali e tecniche. Questo insieme di reperti testimonia con continuità dal periodo tardo punico fino all'età imperiale un fenomeno culturale di forte sincretismo in cui artigianato popolare e colto convivono e si contaminano reciprocamente, creando un patrimonio artistico che risulta allo stesso tempo locale e profondamente inserito nei circuiti mediterranei. Le terracotte acroteriali del Tempio di Antas rappresentano uno degli esempi più eclatanti di decorazione architettonica, testimoniando il livello tecnico e stilistico raggiunto dagli artigiani locali. Sabatino Moscati distingue tra due filoni fondamentali dell'artigianato sardo, quello colto, legato alle suggestioni della tradizione fenicia, punica e greca, e quello popolare, caratterizzato da maggiore spontaneità e autonomia. Questa distinzione permette di comprendere le dinamiche di produzione, distribuzione e funzione dei manufatti, evidenziando come l'arte sarda fosse in grado di operare sia come medium culturale sofisticato, sia come strumento di devozione personale e comunitaria. Un caso pragmatico del filone colto è rappresentato dalle terracotte figurate provenienti dalla laguna di Santa Gilla a Cagliari, databile tra la fine del III e il II secolo a.C. Questi reperti mostrano una grande varietà tipologica, protomi maschili e femminili, ex voto anatomici, teste a tutto tondo e raffigurazioni di animali quali tori, molossi, cani levrieri e anche coccodrilli. L'elevato livello tecnico suggerisce l'operato di un'officina qualificata, probabilmente gestita da artigiani di origine africana specializzati in tipologie specifiche di manufatti. Tra gli ex voto anatomici spiccano le mani, alcune delle quali reggono oggetti rituali o serpenti, richiamando culti di matrice egizia, fino alle cosiddette mani chiromantiche, caratterizzate da incisioni raffiguranti linee della vita, del cuore e della testa, e rilievi plastici indicativi di Monte di Venere e Monte della Luna. Analogamente, alcune raffigurazioni animali, come levrieri con zampe anteriori protese e teste di coccodrillo, rimandano a contesti culturali di matrice orientale, sottolineando la complessità simbolica della produzione. Il filone colto sardo non si limita ai ritrovamenti di Santa Gilla. A Padria, l'antico Garulis Vetus, databile tra il IV secolo a.C. e il III d.C., emerge un santuario a cielo aperto in cui si rinvengono terrecotte figurate, ex voto anatomici, quindi mani, piedi, dita, ma anche occhi, orecchie e organi interni, raffigurazioni animali, tra cui sempre serpenti, ma anche leoni, bovini, cavalli, colombe, galletti e anche dei rapaci. E poi anche una rappresentazione del mondo vegetale, quale frutti, appunto, vegetali e così via. E poi, ovviamente, anche come abbiamo visto in passato, ovviamente, protomi, maschere ed elementi architettonici come capitelli e colonne. Comunque, le terrecotte rappresentano divinità, eroi o, nei casi di forte caratterizzazione isionomica, veri e propri ritratti. Il culto sembra indirizzato principalmente a divinità connesse alla salute e alla protezione, con esempi specifici come il gallo e il serpente e raffigurazioni di Eracle con Leonte che richiamano il fondatore mitico della colonia di Ogrile. La tecnica combinava stampi, modellatura manuale, stecca, spatola e strumenti a pettine. E sebbene alcune matrici apparissero stanche o consunte, il risultato complessivo dimostra una padronanza artigianale veramente degna di nota. Accanto al filone colto, l'artigianato popolare si manifesta in contesti come Neapolis e Bitia, dove l'uso prevalente del tornio o della modellatura manuale determina un approccio più economico e funzionale. A Neapolis, le terrecotte votive in argilla locale includono figure maschile e femminile nude e statuine cilindriche note come devoti sofferenti. E poi ovviamente sempre vasi plastici ex voto anatomici con mani posizionate in corrispondenza delle parti malate e a indicazione appunto di una richiesta di guarigione. Bitia, con il tempio di Bessa a cella tripartita, offre votivi realizzati prevalentemente al tornio in forme campanate o ovoidali, con figure di devoti sofferenti associati a ex voto ittili e dunque chiaramente riferibili a una divinità guaritrice. In particolare il punico Eshmun, assimilato in età romana a Esculapio o anche noto come Asclepio. La Sardegna romana evidenzia anche una produzione votiva di età imperiale legata a culti agrari come la cosiddetta Sarda Ceres, diffusa nel nord-ovest dell'isola, in nuraghi come quello di Olmedo. Questi busti ittili, alti tra i 12 e i 19 centimetri, raffigurano una divinità femminile a mezzo busto con polos, diadema, velo e decorazioni a spiga di grano, simboli di fertilità e agricoltura. Due principali sottotipi si distinguono per resa naturalistica e proporzioni del busto, uno più stilizzato con basso polos e diadema lunato, l'altro più slanciato e realistico con alto polos, diadema arrotondato, capelli ondulati e panneggio dettagliato. Questi manufatti derivano probabilmente da ittimiateria a testa busto femminile di epoca punica, pur segnando un adattamento alla cultura romana e una graduale defunzionalizzazione del votivo, che da bruciaprofumi diventa oggetto puramente simbolico. Un'ulteriore evidenza proviene da Nora, sia da rinvenimenti subacquei presso il promontorio di Sant'Eisio e l'isola di Coltellaccio, sia dall'ex area della Marina Militare. I relitti punico-ellenistici restituiscono frammenti di terrecotte votive, figure panneggiate, ex voto anatomici e teste di grandi dimensioni, come la cosiddetta Dama di Nora. Testa tutto tondo, probabilmente appartenente a una statua di culto di età repubblicana. La produzione locale più modesta è rappresentata da statuette realizzate a stampo con linee di giunzione visibili, retro liscio e foro di areazione. Le figure femminili spesso appaiono nude fino alla zona pubica, con un velo a conchiglia e braccia alzate alla testa, talvolta accompagnate da figure maschili minori dai tratti grotteschi, suggerendo una matrice culturale sincretica con influenze orientali, in particolare con le divinità Iside, Demetra e Afrodite. In tutti questi contesti emerge chiaramente come la coroplastica votiva della Sardegna romana non sia un fenomeno monolitico, ma il risultato di una stratificazione di tradizioni, tecniche e simbolismi. Artigianato colto e popolare coesistono, influenze puniche e greche dialogano con modelli romani e culti di ambito salutifero, agrario o generativo si esprimono attraverso un linguaggio visivo coerente e complesso. La Sardegna ci appare dunque come un laboratorio provinciale in cui l'arte ittile non solo riflette le tendenze dell'impero, ma le reinterpreta secondo le sensibilità locali, le esigenze culturali della popolazione e le disponibilità di materiali, creando quindi un patrimonio culturale del tutto unico nel Mediterraneo occidentale. Mentre invece, per quanto riguarda la statuaria e non la coronoplastica, il panorama generale dimostra che la Sardegna romana impiegava l'arte principalmente per rafforzare la presenza e l'autorità del centro politico, con una produzione che, pur recependo, come abbiamo visto in dettaglio, le influenze greche e puniche si conformava alle esigenze propagandistiche dell'impero. Quindi si può dire che l'arte provinciale diventa così un mezzo di consolidamento politico, memoria, quindi di memoria inteso come non la memoria dei propri cari, ma la memoria della cronologia degli imperatori, dei potenti, degli amministratori, ovviamente. E ovviamente la trasmissione di valori etici con la ritrattistica imperiale al centro di questo processo e la produzione votiva, decorativa e bronzea a supporto, diciamo, della comunicazione visiva e simbolica. Quindi la coesistenza di modelli realistici e di modelli un po' più fantasiosi, nel senso di modelli idealizzati di statue monumentali e di piccola bronzistica votiva, crea un quadro coerente in cui ogni elemento contribuisce a consolidare la legittimazione del potere e diffondere un linguaggio iconografico comune nell'intera provincia. Tra l'altro devo fare una piccola correzione perché mi pare di aver detto involontariamente che il busto, il Nerone di Olbia, insomma, sia una statua di bronzo, ma non è così. Quindi niente. Questa piccola errata corrige. Comunque, oggi abbiamo avuto una puntata magari che può essere sembrata un pochettino più lenta rispetto alle altre. Purtroppo quando ci si cala nelle descrizioni di questi artefatti si deve per forza passare sia su terminologie che sono specifiche del campo, sia su proprio dei racconti che devono andare nel dettaglio. Io comunque vi consiglio di arricchire, diciamo così, o di integrare il contenuto di questa puntata con magari un campionario di immagini, ne trovate diverse su internet dove potete andare a vedere effettivamente con i vostri occhi di cosa stiamo parlando, come sono fatte queste statue, questi rinvenimenti, perché effettivamente è solo vedendole che si riesce a, insomma, a definire come sono e a capire che aspetto avessero. O meglio ancora, vi consiglio di andare a esplorare una grande quantità di artefatti che potete trovare nei musei della Sardegna, di cui fortunatamente disponiamo un buon numero, e quindi di dedicare un po' di tempo proprio a vedere dal vivo questi ritrovamenti, diciamo, queste opere d'arte, perché sono effettivamente delle cose bellissime, anche capaci di suscitare delle emozioni negli spettatori, in coloro che guardano, che le esaminano. Io per ora vi lascio liberi. Per adesso abbiamo finito. Vi ringrazio dell'attenzione che mi avete dato e ci avete dato. Vi ricordo l'indirizzo web del sito dell'emittente radioramasound.it, dove potete trovare l'archivio dei podcast, e vi ricordo che all'interno di questo archivio vi è anche una trasmissione dedicata esclusivamente sulla statuaria sarda, che va a trattare anche del periodo pre-nuragico e nuragico, quindi se vi interessa l'argomento, diciamo, potete trovare del materiale in più lì. Intanto vi ringrazio e vi ricordo che noi saremo di nuovo con voi mercoledì prossimo alla stessa ora, e vi auguro un buon proseguimento di giornata.